Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Thank you. E questa era Elisa con Heaven Out of Hell, una canzone del 2002 tratta dalla colonna sonora del film Casomai, Alessandro D'Alatri. Al microfono per questa nuova puntata di Adesso in Onda c'è sempre Arnaldo Casali. Casomai, il più bel film sul matrimonio, a mio avviso, sicuramente il più originale, visto che è l'unico film in cui in una storia d'amore il matrimonio non sta alla fine ma sta all'inizio del film. Questo lo trovo veramente molto significativo. Oggi parliamo di Alessandro D'Alatri perché io dico finalmente, perché sono 4 anni che lo inseguivamo. Alessandro D'Alatri quest'anno riceverà il premio Cielo e Terra alla carriera, l'angelo di Dominioni alla carriera, nel corso di questa settimana densissima in cui siamo immersi del Film Festival Popoli e Religioni, quarta edizione, edizione 2008. Io davvero era sin dalla prima edizione che volevamo fare il film, davvero che per noi era un po' un manifesto di questo festival, del dialogo interreligioso che è I Giardini dell'Eden, film che è uscito giusto 10 anni fa, di cui il protagonista Kim Rossi Stewart, che vede tra i suoi interpreti, tra gli altri, Jovanotti, insomma. Quest'anno proietteremo finalmente al festival I Giardini dell'Eden e consegneremo l'angelo alla carriera ad Alessandro D'Alatri, a cui è dedicata questa puntata, ed è che è con noi oggi al telefono. Ciao Alessandro!
Ciao.
Per cominciare volevo chiederti, appunto, a Terni parleremo in particolare appunto dei Giardini dell'Eden, questo film che tra l'altro è uscito proprio 10 anni fa esatti, no?
Esattamente, nel 98.
E resta il progetto più innovativo attualmente, insomma, non ha avuto emuli su Gesù.
Ah, credo c'è un primato soprattutto, è l'unico film che tratta del periodo giovanile di Gesù. Poi che sia giusto o sbagliato non lo so, però comunque è l'unico che si è cimentato in questo percorso.
Come ti è venuta a te appunto l'idea di raccontare questa fase nascosta di Gesù di cui i Vangeli non dicono praticamente?
Ma sai, io mi sono reso conto che da troppo tempo non sapevo nulla sulla vita di Gesù. Mi sembrava strano, pur avendo frequentato tutte l'ora di religione per tutta la mia infanzia, cioè la parrocchia, la cresima, la comunione, il battesimo, e fino alle superiori un'ora di religione a settimana sempre, io non sapevo nulla di quella storia. Quindi ho cominciato ad approfondire il tema leggendomi la Bibbia e il Nuovo Testamento, e ho scoperto cose che non sapevo. Innanzitutto ho scoperto che di lui non si sapeva quasi nulla, perché i 3/10 della vita di un uomo sono veramente ben poca cosa rispetto al peso che quell'uomo ha avuto nelle nostre vite. E alla risposta, quando domandavo ma che cosa è successo in quegli anni che non si sa, eccetera, tutti mi dicevano non si sa, non si può sapere, non è dato di saperlo. A me, quando qualcuno mi dice che una cosa non si può fare o non è dato di saperla, è il momento in cui scatta il meccanismo della curiosità. E allora ho cominciato a cercare di capire cosa si poteva sapere. Mi è nato un viaggio che è durato parecchi anni, 4 anni di ricerche, di studio, un viaggio bellissimo, nel senso che è il privilegio di chi fa il mio lavoro, forse, poter dedicare 4 anni allo studio delle sacre scritture, tutte le sacre scritture che riguardavano Gesù. Quindi mi sono dovuto fare il Vecchio Testamento, il Nuovo Testamento, chiaramente anche la Bibbia in versione ebraica. Il Corano, 37 sure parlano di Gesù o di fatti che lo riguardano, i Vangeli cosiddetti apocrifi che non ho trovato interessanti e che ho specificato ogni volta che il film non era ispirato dai Vangeli apocrifi, ma vista l'ignoranza di molta critica italiana tutti hanno scritto un film tratto dai Vangeli apocrifi. I Vangeli apocrifi io li ho ripudiati, perché il 99% del materiale che io ho ricostruito è sulla base dei Vangeli apocrifi, non apocrifi ma quelli riconosciuti da tutti quanti, 4 Vangeli.
Senti, l'aspetto più che io da spettatore a suo tempo trovai più interessante del film, che è stato anche quello un po' che ha fatto più discutere, che ti ha poi anche causato le maggiori critiche, è quello di aver mostrato un Gesù che è un uomo in ricerca, cioè un giovane appunto che sta cercando la sua strada, che quindi ha anche un percorso di formazione.
Ma io credo che nessuno è escluso dal percorso di formazione. Se Dio prendiamo dal punto di vista proprio della fede, se Dio ha mandato un uomo, ha fatto carne sulla terra, e non lo ha mandato già bell'e fatto, lo ha fatto crescere, cioè dall'allattamento, cioè dalla nascita, certo, l'allattamento, l'adolescenza, la, non so come dire, no? La maturità. Allora voglio dire, gli ha dato un percorso di crescita, lo ha fatto crescere fra gli uomini. Certo. E quindi gli ha dato tutte quelle che sono le contraddizioni della carne, lo ha fatto soffrire sulla croce, cioè non è che lo ha salvato perché era Dio, per cui perché Gesù doveva essere esonerato allora da, che ne so, da quelli che erano i percorsi della crescita, della ricerca del sapere? Perché?
Infatti, anche perché appunto non sarebbe nato, sarebbe arrivato come un alieno.
E sarebbe arrivato uno bello e fatto che ci diceva cosa dovevamo fare, e soprattutto non sarebbe morto soffrendo con il proprio corpo il dolore
e con la paura anche della morte,
con la paura della morte, voglio dire, questo secondo me corrisponde proprio come atto di fede, io parlo, e poi se andiamo storicamente si apre un altro dibattito ancora, ma che comunque avalla questa tesi.
Assolutamente.
Io non credo che Gesù sia stato uno che era bello e che era imparato. Questa è una visione apocrifa, questa è una visione medievale.
Certo, anche perché poi essendo un uomo così eccezionale, da qualche parte poi queste cose le ha prese in qualche modo, no? È riuscito a sintetizzare.
Ho capito, ma voglio dire, noi siamo abituati a vedere Gesù
come il santino,
mago, no? Salabin, che fa i giochetti di prestigio. Io non ci credo a quella roba lì, non ci credo. Io credo a un uomo che aveva una grandissima coscienza dell'umanità, del creato, dell'esistenza, ed era in relazione con Dio diretta. Questo ci credo perfettamente.
Senti,
però non credo a uno che stava lì che faceva, perché questo è apocrifo.
Esatto, sì, infatti nei Vangeli apocrifi c'è Gesù che già
è uno che se vendica, fa i miracoli, sì, fa cascare i fulmini in testa uno, distrugge quell'altro, è già vendicativo, è punitivo, no? È proprio il mago, non so come dire.
È il mago, beh sì, fa proprio le magie già da piccolo, no?
Esatto, io non ci credo a questa, certo, roba qua, cioè quello è medievale proprio. Ed è anche privo di gusto, non so, non c'è nessun aspetto religioso, non c'è il cristianesimo.
Beh, il tuo, roba il lì. Tuo Gesù, io la prima cosa che dissi appena
ho
visto il film.
Ho incontrato a Venezia quest'anno padre Fantuzzi, che si è ricreduto su molte cose, ma devo dirti che quel film, però rivedendolo, cioè, io credo che questo film sia uno dei film più rivalutati, e comunque sia ti dico una cosa, cioè quello che io segnalavo nel 97 e un'intuizione che avevo fatto 4 anni prima, perché ci ho lavorato solo 4 anni per scriverlo, era che la questione religiosa diventava centrale nelle nostre vite future. Guarda cosa sta succedendo.
Infatti.
Islamici, ebrei, cattolici, cioè massacri, bombe, cioè, intorno alle religioni.
Sì.
Allora, il desiderio mio di autore non era quello di trovare soluzioni o dare risposte, era di sollevare questioni e di riaffrontarle. Questo è il tema. Purtroppo, come si dice per proverbio, quando il dito indica la luna, l'imbecille guarda il dito, no?
Infatti.
E tutti sono fermati a guardare gli occhi azzurri di Kim o, che ne so, le nuvole del cielo.
Sì, infatti, ecco, hanno fatto speculazioni sulle nuvole, forse perché è uscito nel momento in cui c'era la grande moda della New Age, è stato ficcato dentro a forza, secondo me.
Ma io all'interno del mondo lì, minimamente, non me ne interessava niente, infatti, a me quella roba lì.
Ma anche perché dire che è un film New Age perché si cadono le nuvole, insomma, è una cosa un po'.
Guarda, io quello che
abbastanza
ho
messo in scena
in quel film è stato dichiarato dai più grandi esegeti, quindi biblisti vaticani, plausibile. Plausibile, sì, significa, sì, che potrebbe essere andata così.
Ma infatti molti cattolici comunque poi lo apprezzarono sin da subito comunque il film, no?
Assolutamente sì, io ti ripeto, io sono stato ricevuto 2 volte da Giovanni Paolo II, uno in udienza privata e una pubblica per il film.
Quindi un film, anche perché un film, io ho pensato quando l'ho visto, ho detto questo è un film che avvicina proprio alla figura di Gesù, cioè te lo fa sentire più vicino. Tutto sommato la Chiesa per troppi anni l'ha messo sull'altare, non l'ha allontanato.
Ma sai, dall'uomo. Questo è quello che succede in questo paese. Quando io decisi di fare questo film, l'unica persona cattolica, perché il cattolicesimo mi disse, la risposta ufficiale al cattolicesimo è che quel periodo non si può discutere perché non si sa niente. E quindi praticamente è stata una porta chiusa in qualche modo. L'unica persona vicina al cattolicesimo con cui mi sono confrontato, uno degli incontri, che mi ha sostenuto se non altro sul piano proprio spirituale, perché era una difficoltà enorme, è stato Enzo Bianchi, padre Enzo Bianchi, comunità di Bose, sì, un vero ecumenista, perché nella comunità di Bosnia ha messo insieme cattolici ortodossi, protestanti e cattolici, quindi ha fatto un piccolo miracolo, diciamo, l'ecumenismo di Paolo VI lo ha messo veramente in pratica lui. Enzo Bianchi mi disse: Alessandro, hai abbracciato la croce, sai che tu te la porterai sta croce sulla schiena, sei pronto? E dici: ma anche perché mi dici questo? Perché tu sentirai il peso della croce.
L'hai sentito?
Io sono pronto, sì, vado avanti. E infatti l'ho sentito il peso della croce.
Senti,
tantissimo è stato. Sono stato veramente additato, giudicato, condannato, fucilato proprio, non so, pubblicamente, perché quelli di sinistra dicono: ma come si permette un autore avvicinarsi alla sala, ai temi dello spirito? Quelli di destra: come si permette uno che viene dal cinema di parlarci a noi della spiritualità? Quelli della chiesa dicono: ma questa è la New Age, non è il nostro Gesù. Non ha messo d'accordo nessuno, perché Gesù non ha mai messo d'accordo nessuno, se lo fai vero.
Infatti l'hanno ucciso.
E infatti non si può fare un Gesù che mette d'accordo qualcuno, è impossibile. Se mette d'accordo tutti, vuol dire che quel Gesù è falso.
Infatti ha detto: sono venuto a portare la guerra, non la pace, no?
Esattamente. E quindi con gioia mi sono portato questa croce addosso, che mi è costata tantissimo. Molti miei colleghi non mi hanno più salutato, non mi hanno più frequentato.
Addirittura.
E non ho perso granché, voglio dire, no? Perché ho la sensazione che comunque ci ho guadagnato molto di più. No?
Addirittura, quindi, problemi con i colleghi, oltre che con i critici.
Ma sai, non quelle cose dirette, no? Quelle robe che ti incontri, che prima ti salutavano, poi non ti salutano più, no? Oppure con quel sorrisino di scherno, sai, voglio dire, quando... Cioè, è terribile, perché è portare la croce, quello, Perché poi non c'è il coraggio di affrontarlo il tema. Io, come vedi, ne sto ancora parlando. Tu pensa, adesso mi hanno chiamato, il film continua a vivere. L'altro giorno una ragazza di Terni ha fatto questa tesi.
Una ragazza di Terni addirittura?
Una ragazza di Terni ha fatto una tesi perché io ho portato il film ad Assisi anni fa, quando proprio l'anno dopo, che nel 99 doveva essere, fece un dibattito, furono venduti dei DVD, delle cassette. La mamma di questa ragazza lo portò a casa, glielo fece vedere alla figlia che aveva 13 anni. Lei è rimasta colpita da questa cosa, ha fatto l'università e ha fatto la tesi sui giardini dell'Eden, è di Terni.
È un film che continua a crescere, quindi, con gli anni, anziché invecchiare, cresce.
Cioè, sono quelle robe che sicuramente la critica, sai, poi il film ce l'avevo 4 copie.
Sì, fu una distribuzione disgraziata proprio.
Assolutamente inutile.
Anche paradossale, cioè, perché poi fu molto pubblicizzato, ma non fu distribuito.
Poi il giorno dopo i giornali dicevano: il film di Tanasi è un flop totale. E te vedo, non c'erano le copie.
No. Io ricordo che per vederlo a Terni non è mai arrivato.
Ti dirò di più, ancora non c'è il DVD.
Non c'è il DVD, infatti.
È fermo al VHS, che è introvabile.
Ma senti, ti volevo chiedere, il tuo rapporto invece, ecco, questo è il, mi hai detto un po' come è cambiato il tuo rapporto anche con i colleghi, ma con la figura di Gesù invece, prima e dopo questo film.
È un mio amico, è un mio caro amico, è uno che mi sta troppo simpatico, è uno che se l'avessi conosciuto l'avrei seguito in barba al mondo, proprio per tutto il pianeta, sicuramente posso dire questo di lui. È uno che mi sta bene, è uno che non parla lingua biforcuta, è uno che quando dice le cose le dice chiaramente. Sì. Non è sibillino mai.
Infatti, dite no. sì, no.
Certo, è uno pericoloso, perché è considerato pericoloso. E se tu analizzi questo aspetto suo e lo evidenzi, questo suo essere ribelle ma con il cuore, non con le armi, non so come dirti, la sua è una ribellione sana, no? Che soprattutto soprattutto agli adolescenti farebbe bene conoscere. È una ribellione dell'anima, no? Di fronte alle ingiustizie. Questo è meraviglioso, io come si può non amarlo uno come lui?
Un rivoluzionario nell'amore, no? Io ricordo il manifesto bellissimo che avevi fatto in occasione del film.
Io chiudo il film su questo. È l'ultima immagine. amatevi, no?
E c'era quel punto, quel bellissimo manifesto con scritto armatevi e con la R cancellata, che noi ci abbiamo fatto la copertina di adesso anni fa,
esattamente, e che voleva dire qualcosa quella roba lì, no?
C'è un po' dentro tutta la sintesi,
non c'è arma più forte.
Ecco, tu hai,
guarda che sta succedendo oggi, guarda, anche per esempio dico soltanto, anche banalmente la crisi finanziaria che c'è, eccetera, si stava rendendo conto che se si rompe un anello della catena si rompe tutto il sistema. Cioè io posso star bene solo se stanno bene anche gli altri.
Questo è poi il primo insegnamento del cristianesimo.
Ma allora lo vedi, cioè ti sto dicendo che torna tutto valido. Cioè, purtroppo abbiamo molto spesso avuto, secondo me, cioè, io quando sento oggi dire che le banche islamiche non sono toccate dalla crisi perché hanno un principio etico di solidarietà con i clienti, che sono quelli che con chi c'è un lavoro, una bottega, una roba, eccetera, mi arrabbio e dico: perché il cristianesimo questo non l'ha fatto? Perché non esiste una banca cristiana, no, che è solidale con le attività degli artigiani, della gente, degli operai, degli imprenditori, di tutti quelli che fanno? Perché non esiste questa solidarietà?
Perché secondo te?
Perché? Interroghiamoci, cioè, questa è una bella interrogazione. Io qualche risposta ce l'avrei, ma insomma, voglio dire, tiriamole fuori tutti insieme. Perché, voglio dire, il cattolicesimo è fermo ancora da questo punto di vista. Io la solidarietà la praticano l'amore di tanti piccoli sacerdoti. Ti ricordo il sacerdote di Casomai.
Bellissima figura.
Oh. Esattamente, chi è? Uno che nella chiesa ormai c'ha quattro vecchie e non gli resta che riparare i muri, perché sta crollando quella chiesa.
Senti,
non è casuale questa cosa che io ho fatto, ed è subito dopo quella roba lì.
Infatti, il film successivo.
Oggi, se il cattolicesimo decidesse di fare una banca di solidarietà vera, a sostegno, a fronte di tutte le ricchezze che possiede, a sostegno di chi c'ha una casa, di chi c'ha una bottega, un'attività, questo sarebbe il vero spirito del cattolicesimo, del cristianesimo,
che si riduce invece purtroppo spesso alla pratica e basta, no? Invece ecco una cosa che io ho notato in tutti i tuoi film, devo dire, soprattutto forse proprio dopo I Giardini dell'Eden, e vorrei che tu mi confermassi o meno questa cosa, insomma, se ce l'ho vista io. Io vedo nei tuoi film, anche in quelli più leggeri come Commedia Sexy, invece un
attraverso un'ostia. Uno che voglio dire che non ci crede e fa finta,
esatto,
crederci.
Io vedo sempre dei valori, appunto, che dei messaggi molto forti che tu continui a mandare.
È proprio un percorso, ti ho detto, dopo un'esperienza come quella, io devo ringraziare quell'esperienza, quel film, perché ha modificato il mio assetto proprio di racconto. E c'è sempre, se ci fai caso.
C'è sempre.
Anche nella febbre.
In ogni tuo film io vedo comunque uno spirito cristiano autentico, ecco, non diciamo esteriore ma interiore, un messaggio cristiano.
Guarda, credimi, essere veramente cristiani significa essere scomodi.
Infatti.
Sempre.
Infatti,
questo proprio.
Tutti i grandi profeti cristiani sono stati scomodi, anche, no? In tempi recenti.
Esattamente, quindi voglio dire, da questo punto di vista, in questo io posso asserire veramente di essere cristiano. In questo, se sono cattolico, l'ho sempre detto, mi definisco un cattolico distratto, no? O perlomeno ero un cattolico distratto, nel tempo sono un cattolico sempre meno distratto.
Una cosa importante,
più attento, ecco, ma ecco. L'attenzione poi genera scomodità, e in questo è il cristianesimo vero. Io quando vado nelle periferie, nelle realtà dove c'è veramente il degrado, eccetera, c'è sempre una figura, un prete, qualcuno che fa qualcosa nell'ambito della prostituzione, delle tossicodipendenze, dell'immigrazione. Ma chi è che sta facendo queste robe? Sono giovani volontari con dei sacerdoti sempre meno italiani, sempre più importati, ma voglio dire, non è quello il problema. Però c'è quella realtà lì, è vista, è sostenuta soltanto da quell'area là, ma marginalmente, però, in grande sofferenza.
Sì, tende sempre a essere, come diceva la canzone di Giovanotti, un prete di periferia comunque che va avanti.
Esattamente, Ma infatti quelli bravi stanno in periferia, stanno come caso mai in cima alla montagna.
Però una cosa che mi colpisce, sempre tornando alla tua filmografia, è che spesso i cattolici, anche i cattolici diciamo scomodi, tendono a essere un po' quasi fai da te. Io ho notato invece in modo particolare in Casomai, ma un po' in tutti i tuoi film, tu sei sempre scomodo, però sei anche molto, cioè tutto sommato, io dovessi essere io la CEI, prenderei spunto da tuoi film per fare la dottrina, perché sei anche molto ortodosso comunque nella dottrina, non sei un cattolico a modo suo.
Le ho studiate e per me sono il viatico, contrariamente a quello che si è detto dei Vangeli apocrifi. I Vangeli sono meravigliosi comunque da studiare in tutte le loro imperfezioni, perché hanno imperfezioni comunque che sono date dalla traduzione, dalla tradizione orale inizialmente, poi sono passati in greco, poi sono passati in latino, poi sono arrivati a noi attraverso un concilio che ha dovuto rivedere un sacco di cose per mettere d'accordo tutte le chiese cattoliche. Quindi ci sono delle manipolazioni sicuramente.
Certo. Tra l'altro,
no, voglio dire, marginalmente, perché comunque il contenuto, il cuore di quella storia lì è interessante. Per esempio ci sono due Vangeli, gli gnostici invece, che io ho amato molto, che sono il proprio Vangelo di Tommaso e quello di Giacomo, che sono gli unici due scritti in aramaico, che è la lingua di Gesù.
Certo.
Quelli per esempio secondo me andrebbero considerati, perché sono meravigliosi. Non so se l'hai letti, te li consiglio, perché sono un viaggio fantastico. Perché è come se fosse un magnetofono. Non ci sono interpretazioni, c'è soltanto le frasi vive di Gesù.
Sì. Senti, una cosa importantissima dei Giardini dell'Eden, che poi a noi anche ci interessa in modo particolare, proprio come festival di dialogo interreligioso, tu hai citato Enzo Bianchi. Forse non è un caso che il tuo film è particolarmente ecumenico, perché l'hai scritto insieme a un ebreo, quindi unisce, nasce anche dall'incontro tra la visione cattolica di Gesù.
Ma perché dovevo parlare di un ebreo di 2000 anni fa? Io voglio dire, non sono ebreo. quindi voglio dire, non ne sapevo nulla. E si può ricostruire facilmente la vita di un ebreo di 2000 anni fa, perché non è cambiato in niente. Se io dovessi vedere la vita di un cristiano di 2000 anni fa e la vita di un cristiano di oggi, è cambiato tutto.
Certo.
Nella cultura ebraica la ritualità, gli appuntamenti sono quelli non da 2000 anni, da 5000 anni.
Perché la tradizione.
E siccome Gesù era uno di loro, è stato per me facile studiare lui attraverso loro.
Attraverso un ebreo di oggi, certo. Senti, una domanda un po' così, io trovo quasi paradossale, però ti chiedo anche questo, il perché. Tu sei un regista che ha lavorato tantissimo nella pubblicità, no?
Anzi, sì, continua a lavorare.
E continui a lavorare, quindi lavori molto in televisione ed è forse anche molto più rispetto al cinema. Però curiosamente non hai mai fatto fiction. Allo stesso modo sei secondo me il regista più cristiano che c'è in Italia, ma non hai mai fatto, a differenza di quello che fanno gli altri, le fiction sui santi. Come mai?
Me ne hanno proposte tante, ma lì voglio dire, vedi, nella parola fiction c'è tutta la definizione del progetto. Fiction vuol dire finzione.
A te ti piace fare un cinema vero?
Esatto, io voglio rappresentare la verità, o perlomeno avvicinarmi il più possibile alla verità. E la fiction non si avvicina alla verità, risponde a regole di mercato. La fiction, io me ne hanno proposte due recentemente, l'ultima era proprio, tra l'altro, con la Lux, Pinocchio. Sono scappato a gambe levate, cioè, perché non è possibile, io non ce la faccio, cioè chiamassero quelli che la fanno, perché io non posso accettare quelle regole lì.
Cioè, paradossalmente c'è più libertà nella pubblicità? O comunque c'è più creatività?
C'è libertà ovunque, tranne che lì. Non soprattutto c'è onestà ovunque, lì non ce n'è onestà.
Ho capito.
Insomma, ti dico, a me poi non voglio stare a fare critica con nessuno. Quando una cosa non mi piace non la guardo, fine, o non la faccio e ho risolto il problema.
Non sei uno che scende a compromessi.
Ma fino adesso sono riuscito a non farlo mai e spero di continuare così per tutta per il resto della mia vita, nel senso che non vedo perché. Se dovessi mai fare una fiction in Italia, vorrei fare una commedia, almeno, voglio dire, c'ha delle tonalità che sono divertenti, ma andare a scomodare le vite di persone vere e renderle e falsificarle, plastificarle, proprio, cioè, io lo so, blasfemo, ma anche nei confronti di un laico, anche nei confronti di un mafioso. Cioè, io la fiction provo ogni tanto a guardarla, per me è inguardabile, è proprio inguardabile, non ce la faccio, dopo 5 minuti mi stanco, mi giro, perché non credo a niente di quello che come parlano, come si muovono, come sono vestiti, le ambientazioni, non ci credo. E a me non mi piace, capisco che ci siano dei gusti e al pubblico piacciono, va benissimo, ma io non, siccome non la condivido, non la pratico.
Non ti è mai capito neanche una fiction che hai visto, ma questa invece tutto sommato... Mai.
No, io quelle più leggere di quelle con me, vedo i Cesaroni perché le mie bambine lo vedono, mi diverto. Ecco, lì ci sto perché c'è la leggerezza, comunque sia, e quantomeno voglio dire sono più vicina alla realtà. Ma quando vedo le Bibbie, le vite dei santi, le vite dei papi, eccetera, io non ridisco proprio, perché è la falsificazione totale della biografia di un essere umano.
Senti,
e io non posso condividere una cosa del genere. Ma non ho, io sono uno appassionato di risorgimento, ma non ho offerto di fare i mille, che se vuoi è veramente la nascita dell'Italia, nasce lì, con quei mille disgraziati che sono andati giù in Sicilia, no? Mm-hmm. Posso andare in cabina a essere interrogato su quella roba lì, perché è una mia passione, mi piace da pazzi. Quando mi hanno chiamato ho detto bene, lo faccio assolutamente, sotto il patrocinio del Presidente della Repubblica. Poi ho visto quello che volevano fare, cioè la falsificazione della nascita della storia d'Italia. Ma arrivederci, me ne sono andato, fine.
Senti, c'è un progetto di cui l'ho letto recentemente, che tu devi fare in America anni fa, che poi è saltato, giusto? Che si chiamava...
Sì, si chiamava Bravo Randy. Era un progetto enorme, ho vissuto un anno e mezzo negli Stati Uniti, l'ho preparato lì, mi è nata una figlia, lì mi sono sposato in America, quindi diciamo che sono tornato a casa non con un film, ma c'avevo comunque un matrimonio che ancora va avanti e una bambina in braccio, per cui ne è valsa la pena. Peccato, perché se non andava avanti non è stata colpa degli americani, è stata colpa degli italiani, come al solito. È un bellissimo progetto.
Con Jovanotti, giusto?
Esattamente, non so, sì, Jovanotti era un protagonista non parlante, penso, diceva solo una parola alla fine del film e basta.
E poi
per il resto c'era un cast invece enorme, c'era Valeria Colino, molti attori americani importanti, insomma avevo costruito una cosa enorme, per 300 milioni di lire del vecchio conio, come dice Bonolis, prima non si è fatto più.
Senti, poi invece Jovanotti ha fatto I Giardini dell'Eden.
Esattamente.
Ma come è stato questo rapporto?
No, lì eravamo rimasti in contatto, siamo molto amici, Lorenzo, e mi disse: ah, fai un film su Gesù, voglio assolutamente venire con te, stavo andando a fare i sopralluoghi, ma perché non mi fai fare le musiche? Lui era in una fase etnica, veniva dall'ombelico del mondo, non so se ti ricordi, quella roba lì, aveva studiato molto la musica etnica, e quindi fece i sopralluoghi con me, mi disse assolutamente voglio fare un personaggio. E quindi fece un personaggio lì con una piccola partecipazione,
David.
Era piacere suo di esserci, e tutti quanti i giornali, un film dove c'è Jovanotti, cioè, che cazzo, era soltanto un gioco, no? Ma sai, l'umorismo, voglio dire, l'ironia in questo paese è proprio...
Però è un altro personaggio piuttosto affascinato comunque anche lui da un cristianesimo.
Lorenzo,
diciamo,
è un altro
più...
che è affascinato da questi meccanismi, ma tutta la sua opera ne è impregnata, no? È uno attento all'intangibile, alle cose non tangibili, cioè al non materialismo.
Ecco, io nelle vostre opere anche successive ho visto un certo parallelo nelle sue canzoni e nei tuoi film, cioè di un cristianesimo molto autentico.
Lorenzo, eravamo fidanzati con due sorelle, io con quella più grande e lui con quella più piccola. Lui stava sempre a casa mia, lui i primi libri di Jack Kerouac, Allen Ginsberg, eccetera, li ha trovati nella mia biblioteca, glieli passavo, eccetera, cioè, diciamo che è stato per me un fratellino minore, ecco. Sono stato felice di avergli comunicato certe cose che poi le ho ritrovate tutte nelle sue canzoni, nelle sue poesie, nelle sue vulgate, nelle sue esternazioni, per cui mi fa molto piacere che Lorenzo, come tutte le persone intelligenti, è una spugna, è uno che assorbe, no? E poi rielabora chiaramente, no? E restituisce raddoppiato il valore di quello che ha assorbito.
Avete più pensato di collaborare dopo di allora?
Non è più successo, mai dire mai, chissà che non succeda prima o poi.
Va bene, senti, concludendo, hai qualche progetto adesso?
Sto lavorando come al solito, sto facendo pubblicità, sto scrivendo il mio prossimo film, sto mettendo in piedi, sto scrivendo penso una fiction anche, perché volevo, gli ho detto non è possibile che io non ne faccio, però in questo momento mi piacerebbe costruire una roba da poter quasi sperimentalmente produrre in proprio, ecco. E quindi magari farò qualche esperimento, vedere se è possibile fare una televisione migliore, sicuramente a questo ci punterò. Ho dei progetti di teatro, perché ho fatto due regie teatrali, sì. Ho fatto adesso il videoclip di Laura Pausini che esce domani, da domani sarà visibile, l'ho girato a Los Angeles dentro una realtà molto dolorosa, che è quella dei soldati americani che tornano dalle guerre in Oriente, e anche quello è un modo per poter dire comunque la mia parola contro la guerra, insomma.
Ecco, hai detto una parola, l'altra, ecco, hai citato la guerra. Tornando per un momento al cattolicesimo, in Italia appunto si esalta sempre, il Papa in ogni occasione, l'unica occasione in cui il Papa non se lo filò nessuno è quando ci fu la guerra.
Sì, ma guarda, io devo dire una cosa, che l'altro giorno riflettevo, no? Sul fatto che quanto viene ascoltato il Papa quando dice qualcosa, cioè quando ha detto, devo dire che quando ha detto le sue cose contro la guerra, tutti invece lo hanno ascoltato.
Ma nessuno ha messo in pratica.
Bravo. Quando lui dice no a questo, no a quello, perché è costretto a dirlo, perché lui c'ha un dogma che non può e deve assolutamente continuare a dirlo, tutti si indignano. Poi vedo il Presidente della Repubblica che ci sono violate proprio evidentemente le norme della Costituzione, non dice niente e tutti stanno zitti. Perché?
Perché?
No?
Già.
Allora voglio dire, io ho sempre detto una cosa rispetto alle contraddizioni della Chiesa, rispetto alla vita contemporanea. È vero, io non sono d'accordo sul fatto che i giovani non usino il preservativo, ma sono d'accordo sul fatto che il Papa dice che non si debba fare, perché il suo ruolo è quello. Io, a casa serve un genitore che dice no. Quando i genitori dicono sempre sì, i figli li stimolano perché vogliono sentirsi dire no. È fondamentale avere uno che dice no, l'aborto non si deve fare. C'ha ragione. Però è anche vero che nella società civile, allora, se c'è una voce che continuamente me lo ricorda, poi se lo faccio sono affari miei, ma io ho quella voce che me lo ricorda che non si deve fare. Io sono convinto che è giusto questo. È certo. Giusto che lui lo dica, è giusto che chi vuole farlo lo faccia. Però è giusto che ci sia sempre una voce che nel rispetto di un dogma, di una dottrina, tenga il boccino fermo su quella questione.
E perché pensi che questo non viene accettato? Ecco, perché i laici, per esempio, non tollerano quando il Papa dà questo tipo di messaggi, che poi sono appunto messaggi di carattere morale, certo, non legislativi.
Ma perché la ricerca sempre della conflittualità, perché quello giustamente il Papa deve dire il suo, e giustamente il laico, se vuol fare l'aborto, se lo fa, punto. La legge c'è, fine, qual è il problema?
Non si vuole.
È giusto che esistano le due realtà. Se ne esistesse una sola sarebbe una prevaricazione nei confronti della verità.
Forse non ci si vuole più prendere la responsabilità morale delle proprie scelte?
Non lo so questo, io non te lo so dire, però io devo dire che a me io non mi sono mai indignato per le negazioni che la Chiesa dà, perché poi oggi, voglio dire, non è che siamo nel Medioevo, cioè se uno mi dice quello non si fa e io valuto di testa mia che invece lo posso fare, è giusto che io lo faccia. Perché questo si chiama libero arbitrio e ci è stato consegnato, lo sai da chi? Da Dio. Perché altrimenti ci faceva perfetti, immuni dal peccato, immuni dall'errore, però non c'era libero arbitrio. Il libero arbitrio è esattamente questo.
Forse il conformismo dilagante che ha paura anche del libero arbitrio, quindi si vorrebbe che le idee fossero...
Però ti dico, una cosa importante l'ha detta un Papa vero, non perché gli altri sono finti, ma un Papa che io amo da pazzi, perché è un Papa che si è dato poco al popolo, poco alle masse, che non è stato un Papa popolare, però è un Papa colto che invece ha gettato le basi, i binari su cui ancora sta correndo la Chiesa moderna, che è Paolo VI. Nella sua ultima enciclica dice una cosa che, ma neanche Che Guevara l'ha detta una cosa così rivoluzionaria, dice: è finita l'era dei maestri, comincia l'era dei testimoni. E io questo me lo sono stampato nel cuore. Cioè, io oggi quando ascolto qualcuno che mi parla non lo ascolto come un maestro, lo ascolto se è un testimone, cioè se vive esattamente come quello che dice, sì. Che è testimone della propria esperienza. E questo vale in tutto. Mia figlia, se io gli dico non fumare e io fumo, giustamente domani se fuma non gli posso dire niente.
E in quest'epoca sì, abbiamo particolarmente bisogno.
Allora, la testimonianza è quello che vale di più. Quante parole sento dire dai politici: faremo questo, faremo quell'altro, non succede niente. Non ci credo. Quando uno farà una cosa e la promette e la farà, io gli darò il voto, lo sosterrò, perché quello è un testimone.
Senti, io ti saluto. Una ultima curiosità ce l'ho però. Tu hai iniziato la tua carriera da ragazzino, come attore.
A 8 anni, sì.
Come è accaduto?
Ah, guarda, completamente per casualità totale. Proprio veramente il caso. Perché ero un bambino timido, mia madre mi aveva iscritto alla recita di scuola per farmi vincere questa timidezza, e il giorno che c'è stata la recita venne una signora che stava facendo casting per Visconti, se serviva un bambino per il teatro. Io rispondevo a quei requisiti perché lei aveva intravisto, mi proposero di fare questa cosa, ma ero divertito come un pazzo a fare teatro, la mia timidezza era stata vinta. Comunque mia madre è stata veramente lungimirante in questa cosa. E, 2 giorni dopo stavo al Teatro Valle a fare il provino con Visconti mi ha preso, feci il Giardino dei Ciliegi a teatro, l'allestimento storico, quello con i ciliegi veri in scena, eccetera. E dopodiché poi è stato come le patatine, una ha tirato l'altra, poi l'anno dopo subito ho fatto Strele delle Baruffe Chiozzotte, poi ho cominciato a lavorare in televisione con i grandi sceneggiati televisivi, Fratelli Karamazov, Cottafati, Vivere Insieme, insomma, fino al cinema, De Sica, quei Finzi Contini e via di
premio Oscar, sei arrivato, hai fatto anche un film che ha vinto l'Oscar.
È un gran modo Oscar, è anche il mio.
E poi quando è che hai deciso invece di passare dietro la macchina?
Sono ai 20 anni, grosso modo, quando al cinema italiano erano morti i più importanti registi italiani. L'industria italiana si stava puntando tutta sulle cognatine, Giovannone Coscialunghe, insomma sul filone soft, sexy, quella roba lì. A me non mi interessa, proprio veramente non me ne fregava niente fare quella roba. Invece cominciai a fare sempre di più pubblicità, perché in pochi giorni guadagnavo un po' di soldi e a me piaceva viaggiare e me ne andavo in giro per il mondo. La pubblicità mi ha trattenuto, mi ha affascinato sempre di più, fino a che ho passato la barricata e ho cominciato a fare assistente alle scene e costumi in pubblicità. Nel giro di pochi mesi sono diventato aiuto regista e poi sono diventato aiuto regista dei più importanti registi, prima italiani e poi internazionali. Poi ho fatto un anno il producer, sempre in pubblicità, e poi ho debuttato nella regia nell'84. Nel giro di pochi mesi sono arrivati i primi premi, i primi riconoscimenti anche internazionali, che fortunatamente non si sono più arrestati, e poi nel 90 ho fatto un grande passo, sono passato alla regia cinematografica perché volevo buttare via il cronometro, perché la pubblicità si fa contando i secondi, il cinema si fa contando invece le emozioni, che è un'altra storia, e lì sono arrivato fino a oggi, insomma. Da poco tempo ho debuttato in teatro, che è un'altra cosa che per me è stato un ritorno un po' alle origini, perché a 8 anni a me mi porti dentro un teatro bendato, riesco a riconoscere dall'autore che stiamo in un teatro, perché proprio l'ho vissuto da bambino, quindi è stato per me un ritorno d'amore enorme, e adesso aspetto di poter debuttare nella fiction quando me la faranno fatto io.
C'è una pubblicità a cui sei particolarmente legato? Tra le tantissime che hai fatto, e alcune dei quali sono state le più famose e popolari, no? Anche in Italia,
sì, quelle più belle le hai fatte tu. sono tutti i pezzi di cuore quelli lì, no? Cioè da Lopez dai Paraflugi, Filippi Kodak, agli Alpitour, Antonio Faccaldo. Insomma, adesso ci sono mie nuove recenti, sono queste qui, Ringa Telefono con i Cavernicoli 1254, Alice di Telecom con Diego Badantuono. Insomma, mi diverto, cioè, continuo a giocare. È una palestra fantastica, è una scuola anche di vita la pubblicità, perché se non altro è l'unica volta che riesco a misurarmi veramente con l'industria. Perché nel cinema italiano l'industria è proprio inesistente totalmente.
La tentazione di tornare davanti alla macchina presa? Ce l'hai mai avuta?
Tornare?
Di tornare davanti alla macchina da presa?
Ah, se me lo chiedessero lo farei. A parte che l'ho fatto 2 anni fa, una mia amica faceva un film, mi ha chiesto se facevo un papà, che l'ho fatto, e mi sono divertito molto a farlo.
Per un altro regista, quindi, se lo fai?
Ah, sì, no. Ci sono fin troppi di attori registi.
Va bene, grazie tanto Alessandro.
Figurati, ti abbraccio, buona giornata.
Ciao.
Ciao, grazie, ciao.
Bene, dopo questa lunga chiacchierata dunque con Alessandro Dalatri, che ringraziamo ancora per averci concesso tutto questo tempo, non resta che darvi appuntamento al sabato 15 novembre al Cityplex Politeama Lucioli. Come sempre l'ingresso è gratuito per la serata finale del Film Festival Popoli e Regioni, durante la quale consegneremo l'angelo alla carriera ad Alessandro Dalatri e proietteremo i Giardini dell'Eden. Per chi ci ascolta in replica invece e ormai l'appuntamento se l'è perso, può comunque recuperare un sacco di roba nel nostro sito www.radioadesso.it, dove non solo potrà riascoltare questa intervista, l'intervista che abbiamo realizzato invece 2 anni fa sempre con Dalatri in occasione dell'uscita di Commedia Sexy, ma potrà anche vedere filmati, video della serata di sabato e tutto quanto insomma riguarda il Film Festival Popoli e Religioni, perché appunto il festival continua online su www.radioadesso.it. Ci salutiamo con un brano tratto proprio dal film di cui abbiamo parlato fino ad ora, cioè I Giardini dell'Eden. La musica era di Pivio Aldo Descalzi alias Transcendental, il brano si chiama proprio I Giardini dell'Eden.